Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
State ascoltando Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi come ogni giovedì sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Questa sera la puntata è dedicata alla trap e infatti parleremo di due libri che trattano questo tema e che sono Maxi Rissa, I diari della trap di Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, edito Notte Tempo, che potete trovare in libreria al prezzo di €15,90. Proseguiremo poi con Etnografie Trap, Il potere delle vite immaginate di Francesca Boscaglia, edito Agenzia X, che potete trovare in libreria al prezzo di €16.
Estoy en un punto, ni quiero conocer nuevos amigos, nuevos amores. La vida me golpea que ya ni puedo ver quién está conmigo en las peores. Sin dinero no creía los dolores. Soy consciente de que cometí errores. Miro pa' tus ojos para ver que me valora. Me miran los míos como si fueran un dólar. El dinero calma pero no acomoda. Algunos se perdieron después el día de su boda. En la calle joda quien le joda. Siempre de la L, ni por fama ni por moda. Siempre con la soga pero nunca me agobio. Porque de ninguna quiero ser yo su novio. Porque de ninguno quiero ser yo su amigo. Por mi madre yo te mato y eso es obvio. Solo había uno cuando yo entraba al locutorio. Llamaba a preso, no me lo cogía. Yo nunca lloraba, siempre he sido firme. Solo lloraba por la mamá mía. Miro para los lados y no tengo a quien creía. Miro al otro lado y sabía que fallaría. Siempre he estado solo, malas en mi vida. Siempre he estado solo, así es la vida. No me duele, hey. 100 amigos y ahora solo me quedan unos 10. No me duele, hey. 100 amigos y 90 me fallaron a la vez. No me duele, ey. Solo confío en la sombra mía. Y no me duele, ey. Si he estado solo siempre en la vida. Y no me duele, ey. 100 amigos y ahora solo me quedan unos 10. No me duele, ey. 100 amigos y 90 fallaron a la vez. Y no me duele, ey. Solo confío en la sombra mía. Y no me duele, ey. Y no me duele, y no me duele porque estaba buscándomelo. Sí que duele cuando alguno va pa'l cielo. Sí que duele cuando tienes que pensarlo. No me duele si lo matan de primero. Si no fallan es porque no ven dinero. Si no fallan es porque no ven a un cuero. Ponle todo eso y luego ya vemos. Vas a ver cómo te ponen todo un pero. Siempre de la L, yo nunca madero. Siempre de la L y nunca chivato. 10 amigos y por los 10 yo te mato. 10 amigos sin contrato.
10 amigos buenos valen más que 20. 10 amigos buenos valen más que 30. En guerra avisada nunca muere gente. No digas que te llevas una 40. 10 amigos buenos valen más que 300. 10 amigos buenos si esos 10 no los cuento.
E benvenuti sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, e questa sera abbiamo ospite Francesca Buscaglia, che ha di recente pubblicato per Agenzia X il suo saggio Etnografie Trap, Il potere delle vite immaginate. Benvenuta Francesca.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, questo libro parla della, diciamo, di questo tuo vagare, diciamo, nel mondo trap, attraverso questi tre ragazzi, e insomma ci racconti un po' questo fenomeno e come viene vissuto soprattutto da questi ragazzi, che di solito sono seconde generazioni, oppure sono ragazzi che sono arrivati qui in Italia non accompagnati da diverse parti del mondo. E la prima domanda che ti faccio è: come è nata appunto l'idea di scrivere questo libro, l'incontro con questi tre ragazzi e insomma questo?
Ok, allora, sì, io specifico che sono 10 anni circa che lavoro nel mondo dell'accoglienza, appunto di giovani minori stranieri non accompagnati. Poi la mia formazione appunto è di tipo antropologico, per cui io da un po' di tempo, insomma, nel mondo dell'accoglienza, insomma, mi sentivo un po' stretta anche rispetto a quelle che sono le parole con cui appunto si entra in relazione con i giovani, e rispetto anche comunque ai loro immaginari, no? Quindi insomma ho deciso di fare questa ricerca, anche perché poi quando i ragazzi arrivavano, diciamo, nel quartiere dove lavoro, osservavo che mano a mano che prendevano, diciamo, posto nel quartiere, si sintonizzavano con qualcosa e piano piano trasformavano i loro passi, le loro parole, la loro voce, il loro abbigliamento, no? Per, diciamo, entrare in affordance, si dice, comunque in, diciamo, per mescolarsi, per entrare più in sintonia appunto con il flow del quartiere. E quindi osservando questa cosa, naturalmente cresceva in me sempre di più la curiosità di capire perché appunto questa appartenenza con un certo tipo di comunità, che appunto poi era quella afferente alla musica trap. E che cosa significato aveva questa cosa per loro. E quindi niente, poi tra l'altro in quella fase avevo, perché la ricerca è incominciata nel 2021, e proprio in quel periodo lì, il 10 aprile del 2021, in un quartiere di Milano che si chiama San Siro, che è nella piazzale Segesta, famosa perché è una delle piazze, insomma, diciamo più così frizzanti rispetto anche alle narrazioni sulle periferie, era successo che Baby Gang e Neymaez, che sono due nomi della trap, diciamo, del nord Italia, due giovani di seconda generazione di origine marocchina, avevano praticamente chiamato a raccolta in quella piazza alcuni ragazzi, anzi i loro follower, tutti i loro follower. Però era il periodo del lockdown, per cui diciamo è stato un momento particolare, nel senso che in pieno lockdown di fatto si sono radunati in questa piazza milanese un sacco di ragazzini per ascoltare i loro due miti, che di fatto poi hanno utilizzato, sono nati dei tafferugli, piccoli tafferugli con la polizia, e però loro sono stati, come dire, mettendo in scena questa guerriglia, di fatto sono riusciti anche a fare il proprio video rapina, per cui diciamo tante cose insieme che mi hanno detto: ok, è arrivato il momento di affondare un po' di più su questi temi.
proprio perché questo libro parte da insomma la connessione che si crea tra questi giovani attraverso un genere che è la trap, che poi è un sottogenere del rap, è raccontato molto bene il ruolo che in realtà poi ha alla musica, nonostante noi oggi ne fruiamo attraverso delle piattaforme che comunque spingono un certo modo di fare musica molto ipertrofico, ma comunque appunto la musica continua a rappresentare un veicolo di connessione.
Certo, sì. Allora, la musica, io ho un po' utilizzato l'antropologia della performance di Victor Turner come teoria, no? Per parlare di questa cosa. Allora, di fatto la musica da sempre, diciamo, come è una dimensione del possibile, no? Perché? Perché di fatto è uno spazio aperto, rituale, come dire, dove viene messo comunque, diciamo, incorniciata la realtà, e lì dentro si può in qualche modo giocare con i simboli anche culturali, come dire, dominanti e delle società. Quindi diventa per i ragazzi, comunque è spazio per tutti, non solo per i ragazzi, cioè ovviamente io in questo caso l'ho guardato dal punto di vista dei ragazzi, ma è così, la cosa vale così per tutti e per anche tutti i tipi di performance. Diventa uno spazio nel quale è possibile appunto rinegoziare, giocare con i significati, cioè con i simboli del, diciamo, i simboli sociali, quindi anche dove è anche possibile, io scrivo alla fine, rinegoziare anche una propria presenza, no? Quindi per esempio per i giovani trapper che cosa significa? Significa che se i giovani trapper, diciamo i ragazzi che ascoltano, che fruiscono la musica trap, che magari vengono da contesti di marginalità o che la fanno la musica trap provenendo da contesti di marginalità, quello spazio diventa uno spazio di presa di parola dove è possibile, come dire, essere altro rispetto a quelle che sono le politiche istituenti, perché normalmente appunto chi sta al margine, come dire, della società, sì, certo, come diceva Bellux, ha il privilegio di guardare dentro e fuori, ma è anche generalmente comunque messo nella condizione, come dire, di accettare, devi accettare il tuo posto nel mondo, no? Che di solito è un posto da subalterno, devi accettare di fare un certo tipo di lavoro, ti devi adeguare a quello che ti è dato. Ecco, la musica e la performance diventano invece una dimensione nella quale puoi in quello spazio prendere parola in un altro modo. E quindi dunque per questo si configura come qualcosa di assolutamente straordinario e interessante.
E questa musica è anche ricchissima, come dicevi tu, di simboli, cioè noi siamo immaginati a cioè siamo abituati a vedere diciamo il giovane che ascolta la trap vestito con le Nike TN, con la tuta del Paris Saint-Germain, simboli che comunque appartengono a una vita, diciamo, alla legge, innanzitutto al più forte, e poi anche a una vita, diciamo, agiata, una vita ricca, che chiaramente è qualcosa a loro precluso. E anche questo è uno spazio in cui c'è una specie di errore del sistema.
Certo.
Sì,
scusa,
sì.
Non volevo interromperti.
No, vai,
no. Sì, senz'altro, diciamo che, come dire, la musica trap mette in scena delle cose assolutamente anche disturbanti in un certo senso, no? Mette in scena, diciamo, un certo tipo di immaginario anche delle relazioni di potere, estremamente estrattiva e in questo senso, come dire, anche sessista. Sì. E quindi mette in scena, come dire, un consumismo esagerato, appunto questa esposizione delle merci no, e dei simboli del lusso, no? E da una parte questo comunque appunto, come si dice spesso dell'hip hop e del rap, quindi di conseguenza anche della trap, come dire, è un po' lo stagno che riflette la realtà, ma nello stesso tempo è comunque, come dire, un modo per riappropriarsi di quelli che sono i simboli del benessere neoliberista, che di fatto a chi sta in basso, diciamo, nella piramide sono garantiti, al contrario, a chi sta in alto sono garantiti e a chi sta in basso no, tra cui appunto il fatto del possesso di merci, no? Però nello stesso tempo, diciamo, in realtà diceva la Virginie Despentes, che è una anarcofemminista, diceva che il gangster rap alla fine, come dire, invece è anche un'espressione, come dire, da parte di chi è subalterno, di dire va bene, questi sono i vostri simboli di potere, ma lo posso fare anch'io, cioè quindi ha una sorta di anche, come dire, messa in scena drag di appunto di quelli che sono i simboli del nostro, nella nostra società, del benessere. E, mi viene da dire questo adesso, poi magari con altre domande.
Ma appunto noi nel libro viene anche messa in evidenza il fatto del bisogno di uno spazio pubblico, cioè uno spazio di parola. Questi ragazzi, quando poi vengono, viene chiesto quali sentimenti provano, sono sentimenti spesso di rabbia, anche proprio per le condizioni con le quali spesso sono arrivati in Italia, ma anche le condizioni che poi si trovano a vivere qui.
Certo, sì, è proprio uno spazio di presa di parola laddove non c'è spazio pubblico e di presa di parola per i giovani in generale, lo vediamo sempre di più anche con i decreti che stanno mano a mano, come dire, cadendo sulle nostre teste e sulle teste dei giovani, ma appunto in generale, in particolare per chi, come dire, parte già diciamo svantaggiato, perché appunto non ha dei diritti di cittadinanza, banalmente, come sono i giovani di seconda generazione o i giovani appunto che arrivano appunto non accompagnati in Italia, come dicevi tu prima. E quindi l'unico luogo in cui è possibile in qualche modo parlare di rapporti di potere, e loro sono gli unici in un certo senso che lo fanno in maniera così anche forte, no? Anche graffiante, disturbante, diventa lo spazio di espressione musicale. E anche quando si parla di merci, anche quando si parla di, come dire, per esempio delle beach, no? Questa sì, cosa che ovviamente io, poi tra l'altro sono una donna di quasi 50 anni, quindi anche con un mio, diciamo, vissuto, una mia storia anche di femminismo, per cui insomma quando mi sono approcciata a questo tipo di testi, comunque insomma è stato faticoso uscire fuori dallo stereotipo e cercare di capire, no? E anche quando parlano di appunto beach in un certo modo, quindi del femminile, in realtà lo fanno dentro quello che è una logica che riguarda tutti noi, cioè loro non parlano, loro parlando di, anche loro stessi sono merce, cioè tutto è merce, nel senso di fatto quello che loro mettono in scena è come funziona il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo dove la merce è qualche cosa, e il mercato è qualche cosa che non si può mettere in discussione, qualche cosa di dato, immutabile. E dentro questo dato immutabile, che però in realtà è un dato, essendo un fatto umano, è un dato storico, noi lo sappiamo bene, però dentro questo dato immutato ognuno prova a sopravvivere a suo modo, no? Quindi la donna mettendo chiaramente nel loro linguaggio, no? Cioè nel linguaggio che decidono di utilizzare nelle canzoni, la donna mettendo in vendita il proprio corpo in un certo senso, il cantante mettendo in vendita se stesso, dimostrando di essere comunque una merce fuori serie, no? Nella logica appunto dove il mercato, dove la merce in serie, diciamo, dove la merce, come dire, oramai in questo mondo dove tutto è una merce in serie, l'unico modo per, come dire, cioè, è diventare qualcosa di fuori serie per riuscire a spaccare ed emergere. Loro lo sanno bene, la logica di X Factor, tutto sommato. Quindi dall'animale, no? Per esempio nel libro cito questa canzone dei Migos, molto bella, che si chiama Versace. E il video è illuminante da questo punto di vista, nel senso che loro sono, sono in questa villa meravigliosa con donne stupende in costume, delle pantere con dei collari di diamanti, no? E continuano a ripetere questo verso, no? Questa Versace, 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 no? La marca Versace. E quindi, insomma, ed è dentro questa messa in scena che loro producono, che da tre ragazzi della periferia americana si trasformano nei tre rapper che spaccano e che insomma fanno il salto e appunto possono finalmente accedere a, diciamo, al benessere neoliberista.
Proprio rilegandomi al rapporto che hanno, cioè che si ha con la femminilità, è molto interessante anche a un certo punto quando nel libro si parla invece del rapporto invece con i propri madri, le proprie madri e i propri insomma padri. I padri sono magari persone che hanno lavorato spaccandosi la schiena tutta la vita e non è la vita che si vuole fare. Mentre le madri, al contrario di tutte le altre donne che sono delle bitch, sono una sorta di diciamo organismo angelico e questo passaggio, soprattutto quando appunto si parla dei padri e del fatto che insomma c'è una sorta di rigetto e distanza da quel tipo di vita, è molto interessante e secondo me si collega anche poi al sentimento di rabbia e di voglia di presa di parola nello spazio pubblico.
Sì, cioè il tema dell'evaporazione del padre, della presenza della madre, è un tema caro proprio alla cultura hip hop, nel senso che comunque appunto viene da lontano, e nel libro appunto racconto come un'antropologa aveva fatto un lavoro negli anni 50-60 in un quartiere diciamo degli Stati Uniti, in cui di fatto per vedere come funzionava appunto l'organizzazione familiare nelle famiglie afroamericane, e spiegava come di fatto alla fine, sempre tenendo conto come appunto come punto di riferimento di altipico la famiglia americana diciamo patriarcale, no? Madre, padre, diciamo in quella logica patriarcale, di fatto i sussidi venivano erogati alle donne solo ed esclusivamente nel momento in cui erano singole, cioè quindi madre, ragazze madri. E quindi in un certo senso finendo per come dire di fatto fare una sorta di ingegneria sociale, nel senso perché appunto ovviamente quindi diciamo in qualche modo mettendo tracciando una linea comunque di comportamenti, perché ovviamente c'è nella necessità e nel bisogno di poter comunque essere sostenuti dovevi dimostrare di non avere un compagno. E quindi, come dire, c'è anche un po' questo rimando. Poi, appunto, in realtà anche l'evaporazione del padre è un tema legato anche alle comunità diasporiche, perché comunque, come dire, da una parte i padri erano quelli che partivano e se ne andavano, quindi chi rimaneva nel paese d'origine rimaneva di fatto senza padre, oppure per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati sono comunque i genitori, diciamo, che non hai, con cui non puoi, perché appunto loro restano nel paese di origine, invece al contrario, no? E quindi in qualche modo, come dire, c'è il tema comunque legato a quelle che sono le comunità comunque marginalizzate di ingegneria sociale, per cui di fatto le logiche del capitale e comunque anche come dire del lavoro, della produzione del lavoro incidono sulle vite delle persone, no? In maniera molto pesante per chi appunto per chi vive la diaspora, ecco, insomma.
E proprio legandomi a questo, a un certo punto nel libro si parla di doppie appartenenze, cioè l'appartenenza al proprio paese di origine e l'appartenenza al paese in poi in cui si vive, in questo caso l'Italia, e si sottolinea come spesso alla fine ci si senta dei pesci fuor d'acqua in entrambe le opzioni. E poi questa cosa si lega anche al modo in cui poi questi ragazzi vivono la città, in questo caso Milano, che è vivere la città in una maniera diffusa, quindi magari si vive in un quartiere, ma poi i propri amici, le proprie frequentazioni sono in un altro, quindi in realtà è tutto molto più diffuso, se vogliamo usare questo termine, ecco.
Certo, sì. Sì, allora appunto io questo tanto veramente a partire dalla mia esperienza, no, dal mio punto di osservazione l'ho colto, nel senso che comunque, e vabbè, a parte che ovviamente prendendo anche spunto da grandi teorici che hanno parlato appunto di doppia assenza, ma anche di doppia presenza, nel senso. Sì, diciamo che i minori stranieri non accompagnati con cui io lavoro, come dire, l'accoglienza per loro nella comunità è veramente uno sputo nella loro biografia, una virgola, non so neanche come, un puntino minuscolo. Per cui di fatto hanno reti relazionali in città, quindi sono legati sia al quartiere, ma hanno reti relazionali diciamo in tutta la città, ma anche appunto in tutta Europa, dove ci sono pezzi della loro famiglia. Per cui appunto è proprio. Diciamo, sono ragazzi in cammino con reti e appartenenze, veramente tante appartenenze diverse che si giocano in maniera assolutamente direi fluida e che si portano dietro. Naturalmente, come dire, c'è anche un aspetto di cui parlava Sayad, appunto quando parla di doppia assenza, lui esprime, proprio perché ha un'esperienza in prima persona, quello che io ho potuto effettivamente vedere e vedo tutti i giorni, no? Rispetto al fatto che chiaramente nei momenti in cui, come dire, il viaggio parte da una necessità e quindi si crea una sorta, c'è cioè una lacerazione rispetto al proprio tessuto sociale, anche violento, nel bisogno di migrare per delle necessità proprio concrete e non certo per scelta, insomma, o comunque non a cuor leggero. E in questo caso chiaramente si creano delle lacerazioni, no? E quindi senz'altro io chiacchierando nelle chiacchiere con i ragazzi, o anche vedendo come si portano dietro pezzi delle loro molte appartenenze, come questa cosa a volte è anche fonte di grande sofferenza. E nei momenti in cui appunto vanno, magari riescono a ritornare a casa loro, no? Dopo un po' di anni che sono in Italia, si sentono appunto un po' un pesce fuor d'acqua lì, esattamente come si sentono altrove. Però appunto poi in questo senso la musica, per ritornare al tema del libro, diventa anche un po' uno spazio nel quale anche ricucire questi strappi, no? Questi strappi dovuti appunto a queste esperienze di allontanamento dal proprio tessuto sociale, e quindi infatti dentro la musica trap, soprattutto insomma quella che ho ascoltato io, che poi è quella che ascoltano i ragazzi con cui ho avuto il piacere di fare il lavoro e che conosco bene, appunto ha quelle sonorità, no? Se uno pensa alle canzoni di Ghali, o Baby Gang, o altri, o Simbalarù, insomma, che sono un po' anche poi quelli che io ho un po' più analizzato nel mio lavoro, ci sono tutte quei simboli si ricompongono lì, no? Cioè pezzi del paese d'origine, pezzi dell'appartenenza giovanile, pezzi che vengono dagli Stati Uniti, altre robe che vengono dalle banlieue francesi, mescolate insieme a cose estremamente locali, insomma, tanta roba.
E, cioè, e nel libro appunto si dice che la musica in questo caso ha la capacità
di stabilire una rotta, nonostante il mondo che viviamo poi sia un mondo estremamente paranoico e soprattutto precario.
Sì, certo, diciamo che in questo mondo di crisi continua, no? Un po', cioè, che piace anche un po' creare questa dimensione di crisi, di emergenza, no? In questa accelerazione in cui siamo tutti comunque dentro, siamo dentro questa mega accelerazione, ecco, dentro questa cosa, in questo immaginario di crisi climatica, politica, economica, la musica diventa uno spazio in cui appunto è possibile, come dire, anche immaginare un proprio futuro, no? Sempre nelle logiche, sempre secondo quelli che sono le nostre, no, quello che è il nostro mondo, certo. Quindi comunque sempre nella logica dell'individualismo, del poter emergere rispetto alla massa, no? Quindi, però di fatto rappresenta sicuramente anche un'occasione di mobilità sociale, peraltro, insieme ad altri grandi, diciamo, come dire, topos, che sono, non so, il calciatore, ci sono un po' questi modelli di per poter emergere dal basso, e i ragazzi ci provano, giustamente, no?
Certo. Allora, io adesso ti farei l'ultima domanda, che è la domanda che facciamo di rito a tabula rasa, ed è appunto se c'è una lettura di qualsiasi tipo che ci consiglieresti.
Accidenti, che domandona, aiuto. Allora, aspetta che mi metto gli occhiali, perché qua mi guardo la bibliografia. Allora sì. Una lettura meravigliosa, assolutamente. Allora, vi consiglio Comunità immaginate, origini e fortuna dei nazionalismi, di Benedict Anderson.
Okay.
È un libro edito dalla Terza, va bene, l'edizione che ho letto io, è un libro meraviglioso che racconta come di fatto nascono le nazioni, quindi come comunità immaginate. Quindi è un libro che di fatto sembra molto lontano dal libro che ho scritto io, nel senso che, però in realtà non lo è per niente, perché spiega molto bene come concorrono alcuni dispositivi tecnologici, come per esempio la scrittura e la stampa nei casi analizzati da Benedict Anderson, però contribuiscono a far sì alla creazione di comunità immaginate, che ovviamente hanno una funzione sociale, no? È un libro interessantissimo che vi consiglio assolutamente di leggere.
E ti ringraziamo molto di essere stata qui con noi, consigliamo la lettura di questo libro che ho trovato veramente molto molto bello, e niente, grazie mille.
Grazie mille a voi, a
ciao.
Presto, buona
a presto.
Serata.
Ciao
ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Guardo fisso il vuoto, scattami una foto. Ricordati il ricordo, metà fatto, metà sbronzo. L'abisso pure il mondo pure il fondo. E se un giorno io sfondo, giuro che non mi scordo. Sono stato stronzo e non volevo, sospiro di sollievo. Vendo i pezzi, perdo peso, sono a pezzi come il Lego. Jack Daniels quando bevo, situazioni che non spiego. Sono triste, finto allegro, in questo schifo non c'è nego. Guarda dritto nei miei occhi, grida forte quanto odi. Questa strada rende forte il minorile un po' più folli. Sento voci di balordi, cocaina e tanti soldi. Routine tutti i giorni, aspetto solo quando torni. Vivo la vita come in un film, qui sempre come in un film, sì sempre come in un film. Vieni a togliermi presto da qui, da sto schifo, sta routine, finti amici e queste bitch. E ogni giorno si ripete, sempre fame pure sete. Non si arriva a fine mese, una routine. Le persone le ho un po' perse, le espressioni sono perse. Tutt'oggi odio a morte la police. Vorrei solo fossi qui, i miei amici sempre free. Intrappolati qui nella routine. Stesse cose, stesso film, stesse case, stessi kiss. E tutt'oggi odio a morte la police. Carico la roulette russa, casa. La madama che ci bussa, una roulotte mi fa da casa, oppure dormo su una ruspa. Freddo tipo l'Alaska, freddi come la Russia. Piangi nuda nella vasca, la cella che si è chiusa. Vivo intrappolato in ansia, ho gli occhi chiusi Asia. Il mondo prende pausa, tranquillo tutto passa. La gente è sempre falsa, non ne fai a meno. Avevo i grammi nella calza, le tasche senza un euro. E ho giurato, non confesso a questo giudice. Il successo non ci monta, sono giù da me. Fanculo Giuda, resto in strada con il fret. Ti abitui spesso a sta routine senza di me.
Diamo il buonasera ad Alberto Piccinini, giornalista, scrittore, autore televisivo, ha fatto tantissime cose nella vita, come lui ci ha tenuto a specificare, però poco prima di cominciare questa registrazione non ha mai lavorato nella vita. Ciao. Ciao Alberto, buongiorno, buonasera. Quindi tu insieme a Giovanni Robertini avete firmato questo libro uscito da pochissimo per Nottetempo, Maxi Rissa, I diari della trap, un viaggio all'interno della musica trap per raccontare un fenomeno molto contemporaneo che spesso e volentieri entra nelle cronache mainstream, ormai come è diventato il folk devil contemporaneo, no? L'artista trapper, prima era l'artista rapper o metal o rock, sistematicamente ci si imbatte in nuovi diavoli, chiamiamoli così, e ora è il turno degli artisti trap. Allora andiamo a raccontare che cos'è in larghe linee questo fenomeno. Non è un fenomeno nuovo, ritroviamo delle matrici che abbiamo già visto all'estero anche nel recente passato. Su quanto riguarda il genere musicale rap, più o meno si riproduce un po' tutto quell'immaginario, di se vogliamo con dei nuovi codici, però ci sono parecchie somiglianze. A te la parola.
Sai cosa la prima cosa che ci siamo detti con Giovanni lavoriamo e collaboriamo insieme da tanti anni, abbiamo fatto diverse cose e ci sentiamo spesso, facciamo questo libro, una rubrica che facciamo ogni settimana su Rolling Stone, sul sito di Rolling Stone, che si chiama Boomer Gang, ed è una delle cose da boomer, ci piaceva anche rivendicare un po' questa cosa qua in maniera provocatoria. No, la prima cosa che ci siamo detti è che il problema non era quello di spiegare la trap a nessuno, a chi che sia. Questi sono appunto dei diari della trap, per questa ragione non è un manuale, non è una storia, non si racconta come nasce, che cos'è, per un motivo molto semplice, se vuoi paradossale, che non si tratta di spiegare la trap, ma è la trap che ci spiega ampiamente, spiega quello che siamo diventati. Cioè rispetto a questo il nostro tentativo di spiegare, come dire, è davvero un po' patetico. La trap racconta perfettamente che cos'è l'universo neoliberista, neocapitalista, chiamalo come ti pare, delle piattaforme del quale ci troviamo, no? Soprattutto la sua versione italiana, che poi è quella di cui di più ci occupiamo, ci sembrava totalmente appropriata a raccontare quello che siamo, no? Cioè siamo in un posto in cui valgono soltanto i soldi, l'ostentazione dei macchinoni, il maschilismo e il patriarcato a livelli folli. Tutte queste cose trovano nella trap, in questo linguaggio, in questa piccola mitologia, una specie di come dire, di specchio, no? Di esposizione anche in forma iper, in forma molto quasi parodistica, non so come dire, e questa cosa ci interessava molto. La trap non racconta qualcosa che è lontano da noi, nonostante poi non abbia questa mitologia di periferie, ultimi, poveracci, che esiste, è vero, ma la trap racconta qualche cosa che è soprattutto è il funzionamento della nostra, insomma, di quel che noi siamo, no? Nella comunicazione, nella cultura, eccetera, eccetera. E questa cosa ci interessava e l'abbiamo semplicemente esplorata, i diari in questo senso. Non volevamo spiegare niente, soprattutto non volevamo condannare nessuno, come spesso si usa, no? Più significa, adesso mi fermo qui.
No, hai detto bene. Dire, no.
La cosa che è più tipica è dire: ma questi sono due disperati che non sanno cantare, cantano con l'autotune, cantano sempre la stessa cosa, che ci frega, la nostra musica era meglio. Ecco, il libro nasce esattamente dalla dalla esigenza opposta, proprio anche provocatoria, no? Questa roba qua ci interessa perché racconta qualcosa che è forte, è profondo, insomma.
Guarda, sono abbastanza d'accordo. Nel vostro libro non c'è né condanna né esaltazione della musica trap, anche perché esaltare o condannare un genere musicale è abbastanza ridicolo, perché poi si possono magari rimanere, ci può disturbare un artista, però non è appunto il genere musicale che connota una cultura in un senso o nell'altro. La trap è un contenitore appunto in cui c'è di tutto, e come anche raccontate, no, attraverso alcune citazioni di alcuni personaggi che arrivano dalla trap americana. Ad esempio fate riferimento a Cecily Bowen, che è una artista trap femminista e che quindi va un po' a sovvertire quel mondo. Ma rimanendo al mondo italiano, a me incuriosiva anche perché appunto ormai trap uguale Maranza è la sussunzione, se vogliamo, no, del razzismo spicciolo, soprattutto quello delle cronache giornalistiche, in cui un termine che era quello del coatto, diremmo a Roma, di periferia, diventa un po' il contenitore per descrivere il maschio non più bianco, bensì di nero, di seconda, possibilmente di seconda generazione, delle periferie metropolitane. E quindi va ad assumere questo contesto, e ormai la critica va di pari passo.
Sì, giusto. Rispetto al coatto, vuoi dire, ma sai, a noi il coatto, parlo con te che parli da Onda Rossa, a noi il coatto ci ha sempre interessato.
Assolutamente.
No? Cioè, l'abbiamo sempre, come dire, rappresentato sempre, l'abbiamo anche invidiato, non so come dire, io non posso dirmi coatto perché poi, voglio dire, sono uno che osserva le cose, e appunto la rubrica si chiama Boomer Gang, non a caso, non so come dire. E, così, in questo senso, c'è, secondo me, nella trap, e va indagata, va ricercata la l'idea di tenere aperto il conflitto. Questa è una musica poco da fare, no? Che comunque come dire, è il racconto, no, di un conflitto, è un racconto del guardia e ladri, no? È un racconto di io sono l'ultimo, ma voglio diventare il primo, è quella roba lì. Questa cosa ci interessa e continua a interessarmi. Io mi veniva in mente questa mattina, stavo camminando, ascoltando della musica, mi viene sempre in mente ogni tanto il vecchio pezzo di Clash, siccome siamo tra ragazzi di un certo età, no? Che quello che si chiamava London Burning, mi pare che si chiamava, e diceva, cantava Joe Strummer, sai, io voglio dire, siamo qua, vedi, quando vedi questi ragazzi neri, non hanno paura di tirare il mattone contro la polizia, no? Siamo noi ragazzi bianchi che abbiamo questo problema, che sarà stata la scuola, riassumo la canzone come me la ricordo, sarà stata la scuola, sarà stata l'educazione, noi questo mattone non ce la facciamo più a tirarlo, ed è un problema. Allora, secondo me la trap è una di quelle forme, no? di quelle piccole mitologie portatili, che in qualche modo continua a lanciare il mattone, continua a tenere aperto un conflitto. E guarda, questo conflitto cioè, ci riguarda, perché è veramente, in questo paese è un conflitto pesante, sotterraneo. Innanzitutto, come dire, la trap è la musica delle seconde generazioni, e questa cosa me la rende ancora più interessante, no? Cioè, perché ragazzi, come dire, marocchini, tunisini, eccetera, usano questo linguaggio in un paese che da 30 anni è fondamentalmente razzista, anche se non se lo dice, no? Cioè, che non ammette che questi ragazzi abbiano una voce, abbiano, come dire, possono realizzare i propri desideri o la propria vita come tutti noi, nella maniera più normale possibile. Ogni volta che provano a realizzare i loro desideri sono in qualche modo criminali. E questa criminalità è esattamente la storia che racconta la trap. Non è soltanto di questo paese, no, è un linguaggio che nasce, non sappiamo dove, da un'altra parte, dall'Atlante, in America, ma quando, esattamente come è successo all'hip hop in questi 30-40 anni, quando arriva qua si incastra nei conflitti che qui esistono. Questa dimensione della trap a me interessa moltissimo. Dico interessa perché, ripeto, questo libro si chiama I diari della trap, non a caso, naturalmente. È un libro, è un fenomeno che noi osserviamo e non possiamo far altro che osservare un po' da lontano, no? Io ho un figlio di 17 anni, capisco benissimo che lui ascolti questa musica come io ascoltavo altre cose alla sua età, però ripeto, non posso far finta di niente, cioè non posso far finta di niente del fatto che qui dentro è chiuso uno dei conflitti fondamentali del posto in cui viviamo, che è appunto il conflitto di, diciamo, così, il conflitto di classe, così come si è sviluppato no? qui in questo paese. Tanto è vero che poi il folk devil, i famosi decreti di sicurezza, voglio dire, che sono basati appunto sul fatto che esistano degli immigrati che rubano, delle zingarelle che rubano in metropolitana, delle persone che occupano le case, eccetera, eccetera, lo sappiamo, no? Io l'ho visti raccontare tutti da Rete 4. Forse non tutti vedono Rete 4, io lo faccio per lavoro, uno dei miei lavori è quello di montare il job da tanti anni, quindi purtroppo ho questa visione delle cose. Rete 4 ha raccontato tutte queste storie che poi ci abbiamo visto, abbiamo letto, trasformate in legge, no, nei decreti di sicurezza. Di questa, come dire, di questa follia ovviamente, ma di questa follia securitaria fa parte anche il racconto della trap. La trap racconta semplicemente quello che è stato, i guardi e ladri, cioè non è che esiste, è quella cosa lì, o scappi oppure ti ammazzano, lo sappiamo come va a finire.
Vabbè, lo cantavano anche i Clash con Police and Thieves, tra l'altro, che era un vecchio brano reggae rivisitato appunto in chiave punk rock da loro.
Allora, una cosa che mi ha sempre affascinato dai Clash, quando il mio contatto con l'hip hop risale ai Public Enemy e poi a Onda Rossa Posse, che era più o meno la stessa cosa, no? Ma i Public Enemy, Chuck D faceva una trasmissione in radio nella sua università, giovanissimo, prima ancora che iniziassero i Public Enemy, e una delle musiche che metteva più volentieri erano i Clash. Cioè, c'è una, capito? C'è una cosa che unisce.
Sì, questa cosa con i mondi. Anche perché i Clash, quando andarono in tour negli Stati Uniti, mi sembra nell'82-83, entrarono in contatto con tutta la scena degli allora writer newyorkesi, e quindi no, ci fu proprio una commissione Blondie prima, poi Clash, appunto, molto anche questa molto molto curiosa.
Vedo che ti accendi sui Clash.
Sì, no, ma io anche sul rap americano, che invece l'ho ascoltato tanto e tantissimo, e quindi tutta una serie anche di immaginario creato dai trapper italiani di oggi, è tutta roba che abbiamo visto già 30 anni fa, se vogliamo, no? Negli anni 80 e anche negli anni 90, da parte degli artisti afroamericani che venivano dalle cosiddette ghetti e rivendicavano, no, la ricchezza, l'opulenza, l'essere, no, l'individuo che ce l'ha fatta e ha fatto un botto di soldi e torna nel ghetto con appunto pieno di soldi. Cioè, allora,
come di Faraoni avrebbe detto,
sì, esatto. Tra l'altro, appunto, quel pezzo campionato in una traccia del Colle del Fomento, oltretutto. Senti, dal realismo sporco, se non sbaglio lo chiami proprio così, figlio appunto del capitalismo, del turbo capitalismo, si passa, no, al cosiddetto, mi viene in mente, Mark Fischel e il realismo capitalista. Cosa ci vedi tra questi di punti di contatto tra questi due mondi? Perché poi appunto lo racconti in qualche modo, no, che molti dei trapper sono un po' il prodotto appunto del turbo capitalismo della società che viviamo.
Vabbè, a parte voglio dire a chi poi così leggerà, sfoglierà questo libro, che il libro, come dire, non è un libro di due sociologi, ma di due pazzi, nel senso che appunto è noi non volevamo fare, come l'ho detto anche questo, teoria della trap, ma un po' trap della teoria, cioè volevamo un pochino utilizzare le cose, i nostri strumenti, le cose. Noi siamo figli noi siamo la generazione che ha aperto i dams, no? Nell'università, che si è messa a trafficare con la semiotica, con le cose, perché queste cose si ritrovano un po' nel libro, però in maniera molto, molto disordinata e anche volutamente disordinata. La citazione che facevamo di Mark Fischer riguardava, Mark Fischer ha detto molte cose, riguardava, se non ricordo male, il fatto che dato che, come dire, la fortuna, diciamo così, no? Nella riuscita in questo sistema neocapitalista è legata proprio a degli elementi proprio di incertezza, di, no? è, è sempre un alto e basso, così come sono alte e basse la finanza, questo alto e basso si riflette anche nel nostro stato d'animo, no? Nel vivere qui. Per sopravvivere qui dentro bisogna essere pronti sia all'esaltazione che alla depressione, no? Appunto il conflitto è qualche cosa che ha delle ripercussioni anche psicologiche, questo in fondo raccontava Mark Fisher, ed era qualche cosa a cui si legava ad un pensiero che esiste, diciamo, nel nostro pensiero del conflitto, però in quella maniera così chiara non l'aveva mai detta nessuno, no? Che conta anche la parte appunto psicologica di questa questione. La trap rispetto al rap, no? Se tu pensi a quanto il rap, appunto, non pensava a questo, il rapper in qualche modo raccontava la storia di qualcuno che entrava in questo conflitto come se fosse un lottatore, un boxer, no? Uno che non aveva buchi psicologici, che non aveva mai problemi psicologici, è una specie di un prodotto dei videogiochi, ti ricordi di Sparatutto, i picchi?
Sì, certo.
No, alla fine è quella cosa lì, è quel ritmo lì. La trap ti porta in un mondo che è diverso, un mondo in cui ci sono gli psicofarmaci, un mondo in cui ci sono le droghe, un mondo rallentato, in cui spesso le rime, se ci fai caso, non si chiudono, in cui spesso le rime sono rime così che non esistono, che non ci sono, semplicemente ripetono la stessa parola, no? È come se appunto questa forza che ci vuole per affrontare, per entrare nel conflitto, venga in qualche modo a mancare, no? Cioè, a un certo punto dici, va bene, io non ce la faccio, allora la trap, l'oscillazione, no, della trap, in fondo questa idea un po' onirica che c'è in questi pezzi racconta un po' questa cosa qua. Questa è la citazione di Mark Fisher, ecco, non so se
sì, sì.
Stato chiaro, se ecco, appunto,
senti,
tanto onirico anch'io qua.
Un'altra cosa curiosa, no? Nel senso che c'è una rivendicazione di classe da parte di molti artisti trapper, anche se poi spesso e volentieri questa rivendicazione di classe è più per se stessi che, appunto, che più di classe, però una rivendicazione delle proprie origini c'è ed è anche forte, l'abbiamo visto non soltanto in Italia, lo ripetiamo perché poi sembra quasi che qui esista un fenomeno che non c'è altrove, no, è assolutamente un fenomeno contemporaneo che troviamo un po', io faccio spesso riferimento alla Francia perché tutta questa roba si è messa in moto molto ma molto prima, anche perché le periferie urbane hanno un tessuto era almeno un passato completamente diverso dal nostro, no? Con già la razzializzazione, ecco, mettiamola così, la razzializzazione della musica trap è forte sia da parte del media mainstream, lo provavo a dire prima, no, con l'epiteto Maranza, ma c'è anche un discorso molto identitario, nel senso che molti artisti trapper di seconda generazione rivendicano le proprie origini e questo mi sembra anche un segnale molto interessante, più che positivo, nel senso che spesso le rivendica anche chi non è mai stato nel paese di origine dei suoi genitori.
Ma non solo, per esempio, secondo me l'apparizione e il legame di queste cose con la Palestina è molto forte, se vai alle manifestazioni, alcune manifestazioni, no? Credo che mi è venuto in mente, credo di averlo anche scritto nel libro, che la Palestina forse è un po', in parte un po' quello che il Sudafrica è stato a un certo punto per le nostre generazioni più anziane, cioè un luogo in cui succede qualche cosa che ci riguarda. La Palestina è la terra davvero di chi non ha terra, no?
Sì.
Perché mi stupi adesso da un referendum sulla cittadinanza che ha detto delle cose molto, molto gravi, secondo me. Questi ragazzi non hanno terra, non hanno cittadinanza, e cioè la Palestina è un simbolo, voglio dire, molto confuso, molto, molto forte, ma è evidente che sia un simbolo di quella cosa lì, no? Sì, ripeto, l'ho detto prima, insomma, cioè tutto quello che accade, la cosa interessante è quello che accade nel legame tra la seconda generazione e questa musica. A parte che, per esempio, uno come Baby Gang o Simba La Rusa già parlano molte lingue. Baby Gang usa l'arabo, usa il francese, usa lo spagnolo. C'è stato, non sono riuscito a vedere il concerto di Morad qualche giorno fa. Morad è un rapper spagnolo, marocchino spagnolo, molto grosso, molto forte, che qui tra l'altro ha in maniera, devo dire, cioè poi sono fenomeni che accadono in maniera molto sotterranea anche qui. Io non sapevo che 10.000 persone potessero andare a vedere Morad, ma è colpa mia, cioè nel senso che non lo sapevo, ma appunto sono fenomeni interessanti, anche perché appunto sono fenomeni internazionali, parlano una lingua che è la lingua della lingua di chi non ha, cittadinanza, la lingua di chi non ha terra, la lingua degli esclusi, eccetera, senza essere troppo retorici su questo, ma lo sappiamo, insomma, si capisce bene. Ripeto, noi siamo un paese da 30 anni, 40 anni, per le leggi che abbiamo, fondamentalmente un paese razzista, in cui non è dato il fatto che uno che arriva qua, arrivi qua tutto intero come una persona, arrivi qua come un immigrato, come un mezzo criminale, come uno che poco più che può fare è andare a fare le consegne con il globo. E questa cosa si vede, si sente, quando uno ha bisogno di prendere parola, perché questa è la questione, sceglie la musica che rappresenta in maniera migliore, ma anche più contraddittoria, e ci mancherebbe altro, ma questo non vuol dire niente, in maniera più contraddittoria il conflitto.
Sì, dici bene, in qualche modo il loro porsi è un porsi molto conflittuale. Ha fatto riferimento a Morad, che è un artista molto famoso in Spagna, lui viene dall'Interland di Barcellona, da un piccolo centro dell'Interland appunto della città di Barcellona. Mi viene in mente i PNL, che sono un gruppo francese, ormai stanno sulla cresta dell'onda da parecchi anni.
Sono venuti a farti le foto qui
hanno girato un video 10 anni fa, per dire, no, proprio alle vele di Scampia, era il 2015.
Ricordiamoci che stiamo sempre raccontando delle storie, no? Gomorra è stata una delle storie, come dire, degli immaginari più forti e più diffusi tra questo tipo di musica, la Gomorra poi raccontata da Saviano, cioè c'è tutta una serie di cose che si, no, che si mettono insieme, come sempre, in queste cose.
E ultimamente appunto vedevo, ora mi sta sfuggendo il nome di, non ricordo quale artista, che è andato a girare un video trap, un artista francese anche in questo caso è andato a girare un video trap allo Zen di Palermo, perché c'è anche questo, se vogliamo, no, nell'immaginario che si viene a creare intorno alla musica trap, anche degli artisti internazionali. Poi ci sono appunto alcuni artisti che vengono a girare in Italia, come hanno fatto appunto i PNL con Scampia o con Palermo, perché rientra sempre in quel linguaggio a cui in qualche modo fanno anche a fare il verso, perché poi si racconta spesso e volentieri di una malavita che è più immaginata che non reale. Andando a concludere, perché
questo
poi
questo vale anche per le nostre zie e nonne che vedono Montalbano, no? Cioè, è ovvio che l'attrazione nei confronti di queste storie, lo dico, che ne so, anche per mio figlio, il quale, voglio dire, tutto al più andrà la sera a San Lollo a farsi le canne con gli amici, ma voglio dire, è ovvio che l'attrazione per queste cose è forte, ed è quella lì, sono delle storie che si raccontano. Il libro è anche molto, adesso non vorrei dare l'impressione, cioè è ovvio che mi interessa parlare, no, di seconda generazione, di razzismo, eccetera, ma il libro ha anche una parte molto divertita, no? E così per noi divertente, di osservazione di queste storie, insomma, di quel che accade, che c'è anche questo, insomma, no? E appunto la trap racconta un mondo che fa parte, appartiene alle periferie, a questo tipo di storie un po' criminali, ma in fondo appartiene anche a tutto il resto, alla televisione, alla politica, alla cultura italiana. È in qualche modo una storia che un po' tutte le contiene. Maxi Rissa, che è il titolo che gli abbiamo dato, può valere sia per una guerra per bande alla periferia di Milano o di Rozzano, ma anche per una seduta particolarmente agitata del Parlamento italiano. Se ci fai caso, nel discorso di Trump dopo il bombardamento all'Iraq, lui ha usato l'espressione bulli del Medio Oriente. Bulli del Medio Oriente, no? Cioè, l'essere maranza purtroppo ormai è una condizione dello spirito per campare, per vivere in questo posto. Poi, questo stiamo raccontando.
Sì, esatto, perché poi appunto chiudiamo dicendo che è molto difficile, tu dicevi boomeroni, io spesso e volentieri quando ho a che fare con, avendo anch'io ormai più di 50 anni, quando ho a che fare con tutte le sottoculture giovanili di adesso, cerco di avere un approccio appunto di osservazione per non risultare appunto il bacchettone moralista che non mi sento e non voglio essere. Io riconosco che a me quell'immaginario espresso, no, di soldi, donne, quara, mi annoia più che mi scandalizza, assolutamente, però è vero che è molto curioso il fenomeno che si è venuto a creare, e non a caso molto della scena musicale trap di seconda generazione esce fuori tutta dal nord Italia, dalle periferie delle metropoli nel nord Italia, e questo comunque è un segnale anche sulle trasformazioni che ci stanno nel nostro paese.
Roma presente è molto diverso, no?
Esatto, stavo facendo diverso. Esatto, anche se poi a Roma ci fu un fenomeno ormai una quindicina d'anni fa che poi si è esaurito con con il rap di periferia, e quindi si era creato per esempio nel quartiere di Tor Bella Monaca tutta una serie di artisti rap che poi ormai sono un paio sono morti, e qualcun altro appunto probabilmente si è messo a fare altro. Se vogliamo degli accenni a delle cose simili le abbiamo visto anche a Roma, però Roma è un'altra storia.
Noi rimastichiamo sempre questa storia appunto della cultura romana, romanesca, in maniera anche pasoliniana, a volte no, molto più cialtrona. Però questa cosa qui stiamo rimasticando da tanti anni, no? 126, il Truce Clan, roba coatta, è un po' questa storia che ci portiamo dietro. Non darei nessun giudizio anche su questo, a volte si danno giudizi, no? Cioè la trap romana, la Dark Polo Gang, la trap dei ragazzi ricchi, eccetera. Non ci vedo niente di, non so come dire, di male, ecco. Cioè cercherei soltanto di raccontare, di analizzare le cose per quello che sono, insomma, no? Perché poi ogni fenomeno si costruisce in un certo modo e ha sempre a che fare con processi, dinamiche di identità e di presa di parola, e questo secondo me è sempre interessante, al di là poi da dove venga, da chi venga. Roma è questa cosa qua, non c'ha Rozzano, non c'ha, anche se ce l'avrebbe, io aspetto che i negozietti in Bangla sotto casa mia continuano a cercare di capire cosa ascoltano, cosa fanno, quando finalmente i ragazzi cinesi che ho conosciuto e che parlano ovviamente romano meglio di noi si butteranno in questa cosa, qualcuno già lo sta facendo, eccetera. Aspettiamo questo, insomma, io da qui questo, sono qui che guardo, ecco.
Allora io vado
succede già però
guarda, l'ultima cosa
lo sa, ecco, me lo dico, insomma, sono interessato.
Allora l'ultima cosa, allora abbiamo parlato di Maxi Rissa, I Diari della Trap, Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, due autori, 15,90 per 156 pagine, uscito appunto da poco a fine maggio se non sbaglio per Nottetempo. L'ultima domanda di rito che facciamo a chiunque intervistiamo: un libro che consiglieresti così al volo?
Allora, ho appena finito di leggere Etnografie Trap di Francesca Buscaglia, ce l'ho qua davanti.
Che libro infatti che farà coppia, che ha fatto coppia con il tuo libro all'interno di questa trasmissione, neanche a farlo apposta.
La prima è appunto che Francesca Buscaglia lavora davvero con i ragazzi minori non accompagnati, cioè l'ultima briciola d'umanità che c'è rimasto in questo cazzo di paese tremendo, no? E poi scrive delle cose, lei è una sociologa, un'antropologa di formazione, e scrive delle cose davvero interessanti, mette appunto tutto quello che ti ho detto, è capace di spiegarlo in maniera molto migliore. Per noi si trattava davvero soltanto di attraversare delle cose in maniera molto così generosa, un po' cialtrona come facciamo sempre noi. Però questo libro, devo dire, tutte le cose che ti ho detto le dice anche molto meglio, insomma.
Perfetto, grazie Alberto, un abbraccio.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
Der Sound ist unsere Waffe, unser Ziel ist das Gehör. Kein Bock auf das Gegaffe, check unser Interieur. Bryant auf der Straße, uns gehört der Block. Keine Herde, brave Schafe, setzen alle unter Schock. Schwarz vor Mund oder bunt, bringen wir's auf den Punkt. Wobei der Rest verstummt, läuft unser Mund erst rund. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, kein Bock, wenn du sagst, du fickst mich ab. Denn ich bin erst dann am Start, wenn ich sag, dass ich das mag. Hände in die Luft, denn die kocht die Atmosphäre. Glitzer in die Luft, komm, Magern in die Quere. Holen uns die Stadt zurück, Stück für Stück und mit Glück. Ohne Acht bin ich verrückt, ohne Acht, wenn ich mich bück. Ich schrei wie Kathleen Hanna, laut wie Bikini Kill. An alle Straßenränder, ich will leben, wie ich will. Whatever I dress, wherever I go. Yes means yes and no means no. Kneipe, Häuser, Block und Straßenstück sind ganz verrückt aus dem Rahmen, in den wir hineingedrückt waren. Da wir Angst vor diesem Mob, Liberalus auf die Füße, kurz ein Schock. FeministInnen besetzen alles Sports. Transpis hoch, laut die vor, dieser Mob brüllt dir ins Ohr. Widerstand ist nie ganz leicht, geschenkte Freiheit niemals reicht. Kein Bock auf böse Gequatsche, kein Bock auf dein Gegrapsche. Typ dort sind zu in der Patsche, dann Huggins richtig klatsche. Du Konservativer, heul doch ins Kissen, in ein paar Jahren wird dich keine vermissen. Beschissen, dass du dauernd bremst, ob mit Religion oder ohne verkleppt. Hältst du auf, machst dir ins Hemd, jetzt wird dein Horizont gesprengt. Wir kotzen dir ins Fischgetränk, bist du fleißig, du missgeschenkt. Du willst 120 Dezibel und bekommst Stress. Deine Hipster-Nazi-Girls sind die reine Pest. Eure Türk-Propaganda ist ultra-faschistisch. Unser Feminismus bleibt queer und antirassistisch.